Parlare di Bertrand Russell non è facile, perché è un uomo che è vissuto 98 anni, che ha scritto un centinaio di libri, che ha avuto 4 mogli, insomma veramente un'attività enorme, e in un'ora di conversazione non si può che naturalmente passare soltanto la mano sulla superficie di questa sua attività. 100 libri sono già qualche cosa di sostanzioso per conto loro, ma in più c'è il fatto che si diceva, ad esempio, di un contemporaneo di Bertrand Russell, il filosofo Moore, G.E. Moore, che non aveva nessuna filosofia, invece che Bertrand Russell cambiava filosofia ogni 5 anni. E allora naturalmente uno che è vissuto per un centinaio d'anni ha cambiato filosofia 20 volte, non si potrebbe naturalmente concentrarsi su tutte queste 20 espressioni della sua filosofia. Noi ci concentreremo in particolare sulla parte fondamentale della filosofia di Russell, che è quella che ha a che fare con il logicismo o con la logica. Prima di queste, in onore al motto che abbiamo appena citato, naturalmente Russell ebbe altre filosofie. Da ragazzo lui racconta nella sua autobiografia che credette nella religione, era un uomo che ebbe una crisi mistica quasi, un po' come Pascal, verso i 15 anni. Così come già nel caso anche di Albert Einstein, è interessante vedere che i grandi pensatori hanno crisi mistiche quando sono dei bambini. Cioè la religione è un po' la malattia infantile della filosofia, e l'altra malattia infantile è l'idealismo, di cui Russell soffrì, naturalmente fu infettato ma guarì presto, e anche quella è un po' una malattia infantile del logicismo. Ma Russell a un certo punto arrivò verso i 28 anni, lui era del 1872, arrivò alla maturità intellettuale. Questo successe nel 1900, un anno tondo, facile da ricordarsi. 1900 si ricorda anche perché ci fu l'esposizione internazionale di Parigi. Ora uno dirà cosa c'entra questo? Beh, c'entra perché in realtà a lato, a coronamento diciamo, di questa esposizione internazionale, si fecero anche molti congressi, e in particolare nell'estate del 1900 si fecero due famosi, importanti congressi, il congresso internazionale di filosofia e il congresso internazionale di matematica. Al congresso di filosofia parteciparono anche molti matematici però, perché alcuni di questi matematici erano quello che si chiamerebbero oggi dei logici matematici, quindi un po' a cavallo tra la filosofia e la matematica. E partecipò anche a questo congresso il giovane Bertrand Russell, 28enne, che all'epoca era ancora sconosciuto, se ne arrivò dall'Inghilterra e si sedette buono buono, come bisogna fare a quell'età, a sentire gli interventi degli altri.
Bertrand Russell nasce nel 1872 in Inghilterra, a Trellech, da una famiglia di antica nobiltà. A soli 4 anni rimane orfano di entrambi i genitori e cresce quindi allevato dai nonni. Dopo gli studi superiori frequenta l'Università di Cambridge, dove si comincia a respirare un'aria di anticonformismo e di ribellione contro la rigidità del sistema dei valori tradizionali. A Cambridge Russell si dedica allo studio della filosofia e della logica. Comincia ben presto a interessarsi anche di matematica e nel 1903 pubblica la prima opera di rilievo, I principi della matematica. A Cambridge insegna dal 1910 al 1916, quando viene destituito dalla cattedra per via della sua attività pubblica contro la leva obbligatoria. È in corso la Prima Guerra Mondiale e Russell viene condannato a 6 mesi di reclusione per la pubblicazione di un articolo a favore del pacifismo. In carcere si dedica alla stesura di un nuovo scritto, l'introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, la sua attività filosofica si intreccia con battaglie politiche e sociali. Una delle dimensioni che gli stanno più a cuore riguarda l'educazione non autoritaria dei figli, su cui pubblica uno scritto popolare. Ma riflette anche sul matrimonio, la morale e la religione. Russell sostiene posizioni anticonformiste e spregiudicate, che suscitano molte critiche tra i ben pensanti. Nel 1950 riceve il premio Nobel per la letteratura, come riconoscimento del suo impegno di scrittura nella difesa degli ideali umanitari e della libertà di pensiero. Si intensifica intanto la sua attività politica. Prende posizione contro il maccartismo, propugna il pacifismo e propone il disarmo unilaterale senza condizioni. Nel 1961 viene di nuovo condannato a 2 mesi di carcere per aver preso parte a un sit-in di protesta pacifista di fronte al Ministero Britannico della Difesa. Gli ultimi anni della sua vita lo vedono intervenire nella crisi di Cuba del 1962. Scrive infatti lettere a Kennedy e a Khrushchev. Durante la guerra del Vietnam si batte per l'istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini di guerra, che porterà il suo nome. Al sopraggiungere della morte, nel 1970, Russell è ormai una voce autorevole nel campo della morale e dell'etica. Una delle sue ultime battaglie è la sua ferma presa di posizione, accanto ad Einstein, contro l'impiego delle armi nucleari.
In particolare lui racconta nella sua autobiografia che c'era una persona che sistematicamente faceva gli interventi più puntuali, che parlava e ragionava nella maniera più logica, più razionale possibile. E Russell fu molto colpito da questo signore, che vuole il caso fosse un torinese. Noi siamo qui che stiamo registrando questa nostra conversazione a Torino, non lontano da dove questo signore viveva e soprattutto insegnava. Questo signore si chiamava Giuseppe Peano, personaggio che iniziò anzitutto lo studio della logica, introdusse quelle che sono le notazioni che ancora oggi vengono usate in tutto il mondo, che si interessò del progetto di costruire una lingua universale e che poi qui a Torino era noto anche perché era un po' pazzerello. Il fatto che la lingua universale dovesse essere la lingua parlata da tutti gli fece dapprima insegnare, lui insegnava ingegneria, insegnare la materia, la matematica per ingegneri, anzitutto in forma completamente formalizzata, logica. E poi in un secondo tempo parlando in una lingua universale che era di sua invenzione, che lui chiamava latino sine flexione, cioè un latino semplificato senza i casi che naturalmente danno molto fastidio, no? Come tutti gli studenti sanno. E voi potete immaginarvi come fosse proficuo lo studio della matematica per gli ingegneri, fatta in forma logica e in latino sine flexione. Quando i ponti cominciarono a cadere, le case cominciarono a cadere nelle vicinanze, Peano fu rimosso, per lui si inventò un insegnamento che si chiama ancora oggi matematiche complementari, perché fosse chiaro che si potevano anche non imparare. E però questo personaggio un po' bislacco, un po' strano, è colui che in realtà indirizzò Bertrand Russell sulla giusta via. Partecipando appunto a questo congresso di filosofia del 1900 e facendosi vedere, mostrandosi come la persona più razionale, più logica. A un certo punto Russell racconta che andò da lui e gli chiese: maestro, ma lei che è così preciso non è che per caso ha qualche suo lavoro con sé? E Peano disse: per combinazione ne ho portato una valigia, e gliene diede molte copie. E Russell racconta che disse: io me ne andai subito da questo congresso, non partecipai nemmeno, come invece poi fece Peano insieme a tanti altri, al congresso di matematica. Tornai a casa, mi misi a studiare questi lavori e capii che lì c'era il linguaggio che veramente volevo usare. Ora Russell però aveva bisogno di un linguaggio, di una notazione, di certe nozioni che ancora forse non aveva trovato, ma il suo progetto, il progetto logicista, era già molto ben avviato e in realtà poi si scoprì in seguito, era già stato avviato addirittura nel 1879, quindi 21 anni prima, da un tedesco che si chiamava Gottlob Frege. Frege aveva scritto una ideografia del linguaggio, cioè introdotto una forma completamente formalizzata di scrittura, e aveva cominciato il programma che poi appunto si chiamerà programma logicista, che oggi è associato ai nomi di Frege da una parte e di Russell dall'altra, perché Russell lo sviluppò in larghissima parte in maniera indipendente dal lavoro di Frege, che venne a conoscere soltanto molto tardi, anche perché era scritto in tedesco con notazioni molto diverse da quelle di Peano, estremamente pesanti, quindi difficili da leggere. In che cosa consiste questo programma logicista? Beh, è una bella idea, tanto per cominciare, ed è l'idea che la logica è l'unica cosa fondamentale nella matematica. Tutto il resto deriva dalla logica, quindi i logici matematici sono i matematici più importanti e gli altri sono semplicemente dei vassalli, degli assistenti. Ora, come si può immaginare che la logica stia a fondamento di tutta la matematica? Beh, naturalmente la storia è lunga, perché soprattutto nell'Ottocento si erano cominciati a studiare i fondamenti della matematica, si erano introdotti per esempio delle definizioni precise di quello che in matematica si chiamano i numeri reali, cioè numeri che hanno una parte intera e poi una virgola, però la virgola è fatta anche essa di numeri interi, quindi si può immaginare che si possa in qualche modo ridurre i numeri reali a una successione infinita di numeri interi. E allora, se uno sapesse da un punto di vista logico descrivere che cos'è un numero intero e che cos'è l'infinito, potrebbe anche descrivere i numeri reali e quindi poi tutta la matematica che si basava sui numeri reali. Ora, l'idea sia di Russell che prima ancora di Frege fu di definire i numeri in maniera puramente logica. Per esempio, che cos'è il numero 1? Beh, molti di voi se lo saranno posti, qualcuno penserà che il numero 1 è questo, cioè indicare un esempio di un oggetto, prenderlo come l'immagine per l'appunto del numero 1 e di dire il numero 1 è tutto ciò che si può enumerare per esempio con un dito. Però questo non è una definizione molto logica, proprio nel senso tecnico della parola. L'idea di Russell e di Frege fu molto interessante, fu di dire, beh, il numero 1 è ciò che c'è di comune in tutti gli insiemi che hanno un solo elemento. Ora uno può dire, beh, questa è una definizione circolare naturalmente, no? Perché avere un solo elemento richiede di sapere cosa vuol dire il numero 1. E invece non è così. Perché anzitutto non c'è bisogno di sapere quanti sono i numeri, il numero, qual è il numero degli elementi di due insiemi, per sapere che i due insiemi hanno lo stesso numero. In che senso non c'è bisogno? Beh, supponiamo di avere due elementi, per l'appunto due insiemi con un solo elemento. Come si fa a dire che hanno lo stesso numero di elementi da un punto di vista logico? Beh, si può dire che a ogni elemento di uno corrisponde un elemento dell'altro, che a ogni elemento dell'altro corrisponde un elemento dell'uno e che non ci sono mai due elementi diversi, diciamo, in un insieme ai quali corrisponde lo stesso elemento in tutte e due le direzioni. Vedete che abbiamo eliminato i riferimenti ai numeri, in questo modo abbiamo soltanto parlato di corrispondenze e di uguaglianza, che ovviamente sono tutti concetti puramente logici. La stessa cosa si può fare col numero 2, no? E così via. E quindi, basandosi su concetti logici di questo genere, sia Russell che Frege incominciarono a costruire l'aritmetica soltanto da un punto di vista della logica. Era un bel programma, naturalmente era un programma tra l'altro che andava a scardinare un po' la teoria fondamentale della filosofia, che era la teoria di Kant. Kant aveva sostenuto in qualche modo che l'aritmetica fosse, nel suo modo variopinto di parlare, sintetica a priori, cioè che in qualche modo richiedesse un appello all'empirico, perché il sintetico per l'appunto è qualcosa che passa attraverso l'empirico. Mentre invece Russell e Frege cercavano, nella terminologia di Kant, di dimostrare che l'aritmetica era puramente analitica, richiedeva soltanto la ragione, nessun appello in qualche modo né ai sensi né all'esistenza del mondo esterno. Ora, io sto parlando al passato, quindi sembra quasi che questo programma poi alla fine non sia stato portato a termine. E in effetti non è un'impressione, così è stato. Cosa successe? Beh, abbiamo detto che Russell scoprì il lavoro di Peano, il formalismo di Peano nel 1900, ma l'anno dopo, nel 1901, scoprì qualcosa di estremamente imbarazzante, qualcosa che poi lo fece passare alla storia, perché è quello che si chiama ancora oggi il paradosso di Russell. Paradosso che poi lui mandò in una famosa lettera, scrisse in una famosa lettera l'anno dopo, il 16 giugno, datata il 16 giugno 1902, a Frege per l'appunto, del quale nel frattempo era venuto a conoscere i lavori, o perlomeno l'esistenza. Frege stava concludendo questo suo programma di ricerca ventennale, stava pubblicando quella che avrebbe dovuto diventare la sua opera magna, il suo grande lavoro, e ricevette questa lettera da questo studente, nemmeno trentenne, che gli diceva: caro professore, ho scoperto da poco i suoi lavori, sono cose molto interessanti, anche perché in realtà molte delle cose che vi si trovano dentro io le ho ritrovate per conto mio, sembra quasi che noi abbiamo percorso due strade parallele. Però alla fine di questa lettera diceva: c'è un piccolo problema. Il piccolo problema era quello appunto che ho già detto essere il paradosso di Russell, che era formulato naturalmente in termini di nozioni matematiche, perché di questo si parlava, in termini di classi, di insiemi e così via, che però è più facile per noi descrivere in termini che tutti noi possiamo capire anche se non conosciamo la matematica. Cioè, prendiamo aggettivi. Tutti noi sappiamo cosa sono gli aggettivi nel linguaggio, sono delle parole che indicano delle proprietà. Ora, ci sono degli aggettivi che hanno a che fare, per esempio, che si possono applicare alle parole stesse, per esempio corto e lungo. Una parola può essere corta, una parola può essere lunga, una parola però può essere corta, per esempio, se ha cinque lettere. Ora, qual è una parola che ha cinque lettere? Proviamo a contare corto. Corto è un aggettivo che indica parole corte ed è essa stessa una parola corta. È un aggettivo che in qualche modo descrive una proprietà che la parola stessa possiede. Ci sono altre proprietà, per esempio la parola lungo, che invece descrivono proprietà che la parola stessa non possiede, perché se noi contiamo lungo ha di nuovo cinque lettere. Quindi lungo è corto come parola, mentre invece corto è corto come parola. Allora, gli aggettivi come corto, che descrivono una proprietà che si applica a loro stessi, si possono chiamare per esempio autologici, cioè dicono qualche cosa di logico che si riferisce a se stessi. Gli aggettivi come lungo, che invece descrivono una proprietà che loro non hanno, perché lungo, abbiamo detto, è corto come corto, no? Esattamente nello stesso modo, allora quelli si possono chiamare eterologici. Ed ecco che abbiamo preso tutti gli aggettivi del nostro linguaggio, li abbiamo divisi in due parti. Da una parte abbiamo messo gli aggettivi autologici, cioè quelli che descrivono una proprietà che la parola stessa ha, e dall'altra parte abbiamo messo gli aggettivi eterologici, cioè che descrivono una proprietà che la parola stessa non ha. Ora è chiaro che questi sono gli unici due casi possibili. Prendiamo un aggettivo, o quello ha la proprietà che descrive oppure non ce l'ha, quindi deve stare da una parte o dall'altra. Abbiamo così descritto tutti gli aggettivi del linguaggio. Ora, dove sta il paradosso di Russell? Beh, Russell fece un piccolo passo in avanti e si chiese: ma la proprietà di essere eterologico, cioè di non avere la proprietà che uno descrive, è un aggettivo, anche quello l'abbiamo definito noi, no? Cioè eterologico significa una parola, un aggettivo che non possiede la proprietà che esso stesso descrive. Quindi deve stare da una parte o dall'altra. Da che parte sta? Eterologico deve stare o da una parte, quindi essere autologico, oppure dall'altra, e quindi essere eterologico. Questo è il problema. Proviamo a vedere se riusciamo a risolverlo. Per esempio, è possibile che eterologico stia da questa parte, dalla parte degli aggettivi autologici che hanno la proprietà che descrivono? Beh, ovviamente no, perché eterologico dice appunto che non ha la proprietà che esso stesso descrive, e quindi dovrebbe stare dall'altra parte. Ma se ci chiediamo se eterologico è eterologico, ci accorgiamo che nemmeno eterologico può esserlo, no? Perché dovrebbe in quel caso non avere la proprietà che esso stesso descrive, no? E quindi sarebbe il contrario. Cioè, in altre parole, il paradosso di Russell, stranamente, divide gli aggettivi in due classi, poi prende un aggettivo che descrive una di queste due classi, si chiede da che parte stia, se in una o nell'altra classe, e si accorge che non può stare in nessuna delle due. Russell, come ho detto, fece questo paradosso in termini matematici, ma è esattamente l'argomento è esattamente lo stesso, e in questa famosa lettera del 1902 scrisse a Frege dicendogli: ma io qui ho questo problema, non riesco a capire come risolverlo, e naturalmente sembra che ci sia una contraddizione. La contraddizione sta nel fatto che ogni aggettivo dovrebbe stare da una parte o dall'altra, e invece abbiamo trovato un aggettivo che non sta da nessuna delle due parti. Frege naturalmente rispose a stretto giro di posta al giovane Russell e gli disse: certamente io stavo portando a termine la mia opera e non c'è niente di più terribile per un ricercatore di credere di aver finito l'opera della sua vita e di venire a scoprire che invece le fondamenta di quest'opera sono scalzate per l'appunto da qualche cosa come il paradosso che lei mi mostra. E questo è l'inizio della storia di Bertrand Russell, la scoperta per l'appunto del paradosso che porta il suo nome. Ora, questo paradosso, per colmo di ironia, in realtà era in giro da almeno 2000 anni. La cosa più sorprendente è che i filosofi non se ne fossero mai accorti, che non se ne siano accorti nemmeno nel Novecento, per tutto il secolo, perché basta leggere la Metafisica di Aristotele, e c'è ad un certo punto una frase parentetica, messa tra l'altro proprio fra parentesi, in cui in due righe si fa il paradosso di Russell. Ora, la cosa non è stupefacente, perché l'argomento è così semplice che l'abbiamo appena detto in due parole poco fa, e quindi è immaginabile che un logico di grande livello, di grande profondità come Aristotele, prima o poi ci avesse incappato. La cosa più sorprendente è che questo paradosso fu dimenticato, nessuno se ne accorse che stava dentro la Metafisica, però il paradosso fu riscoperto nel Medioevo. Alberto di Sassonia, per esempio, ha un paradosso che è esattamente uguale a quello di Russell e fu di nuovo dimenticato. Cioè, Russell divenne famoso per qualche cosa che in realtà non aveva scoperto lui, che conoscevano già gli scolastici, che conoscevano addirittura gli antichi greci. Ma questo è semplicemente un'osservazione di sociologia della filosofia. La cosa importante è che effettivamente Russell scoperchiò questo problema che stava alla base del programma logicista. Ora, che cosa fare una volta che uno ha scoperto un problema? Beh, naturalmente bisogna cercare di risolverlo. Ed ecco che allora la seconda parte della vita del giovane Russell fu dedicata per l'appunto al tentativo, perlomeno, di risolvere il suo famoso paradosso. Perché il paradosso di Russell è fondamentale? Beh, anzitutto abbiamo visto che lo possiamo riformulare, la riformulazione che abbiamo dato sugli aggettivi corto, lungo, eterologico, autologico non è sua, è di Grelling, ma è di pochi anni dopo, lo possiamo riformulare semplicemente come una proprietà linguistica. Quindi questo ci mostra che c'è qualche problema, per esempio, nella grammatica delle lingue alle quali noi siamo abituati. Ma abbiamo detto è un paradosso che appartiene alla logica. Ora, la logica è una delle parti fondamentali della filosofia. Io sono un logico matematico, quindi io sarei più tentato di dire è la parte fondamentale della filosofia. Si potrebbe addirittura raccontare l'intera storia della filosofia sotto la specie della logica, perché prendiamo ad esempio Aristotele, addirittura prima Platone. Platone è stato uno di coloro che hanno individuato alcune delle leggi fondamentali della logica, ad esempio il principio di non contraddizione, il fatto che non si possa dire una cosa e il suo contrario allo stesso tempo, oppure il principio del terzo escluso, il fatto che di una cosa bisogna dire o una proprietà o la sua negazione, principi che poi Aristotele naturalmente sistematizzò anzitutto nel libro Gamma della metafisica, ma poi soprattutto che cercò di studiare a fondo e sistematicamente in quello che viene chiamato l'organon, lo strumento, che è una collezione di 6 libri che tratta un po' di tutti gli aspetti del ragionamento. La logica è la scienza del ragionamento e la logica matematica, come la intendevano Russell e Frege, è la scienza del ragionamento matematico, anzi meglio la scienza matematica del ragionamento matematico, cioè quello che faceva già Aristotele, però rifatto questa volta coi mezzi e con gli strumenti della matematica stessa. Noi prendiamo l'opera forse più fondamentale della filosofia contemporanea, o moderna perlomeno, che è la critica della ragion pura di Kant. Ci accorgiamo che all'estetica è dedicata una piccola parte, una 50 di pagine agli inizi, e poi questo tomone enorme è tutto dedicato alla logica, in particolare alla logica trascendentale. Quindi effettivamente trovare un problema dentro la logica stessa, trovare che il ragionamento si può contraddire, che ci possono essere dei paradossi, delle antinomie alla base della logica, beh, è qualcosa che scuote l'intero pensiero occidentale, o perlomeno una parte di esso. Certo, Hegel, per esempio, non era preoccupato dall'esistenza di contraddizioni, anzi, forse l'esistenza delle contraddizioni erano un po' alla base del suo pensiero. Ma il mainstream, come si potrebbe chiamare, la via regia, la via maestra della logica, da Parmenide fino ai giorni nostri, passava appunto per il rifiuto della contraddizione, il famoso principio di non contraddizione, che, come ho detto poco fa, è stato formulato precisamente per la prima volta, forse per l'appunto, da Platone. E allora ecco che trovare un paradosso, una contraddizione, un'antinomia dentro il ragionamento puro, dentro la logica, era qualcosa che faceva vacillare per l'appunto l'intera storia del pensiero occidentale. In più, questa volta c'era anche un aggravante, diciamo, in questo paradosso. Il fatto cioè che Russell avesse scoperto il suo paradosso studiando non la logica pura, ma studiando la possibilità di ridurre la matematica alla logica, e poiché si pensava di averla già ridotta questa matematica alla logica, si pensava che forse le contraddizioni ci fossero addirittura dentro la matematica. E allora veramente questa fu chiamata la crisi dei fondamenti. Inizio Novecento è il momento in cui i fondamenti del sapere occidentale, cioè nella logica, nel ragionamento e nella matematica, dall'altra parte del pensiero scientifico, sembrano vacillare, sembra che ci sia qualche cosa che faccia cadere l'intero edificio. Allora si può capire come mai Russell in particolare, ma anche Frege stesso e poi molti altri loro colleghi, cercarono di correre ai ripari, di risolvere anzitutto questo paradosso. Ora, risolvere un paradosso può far immaginare che la soluzione risieda nel fatto semplicemente di trovare un errore nel ragionamento, e questo è quello che fecero sia Russell che Frege agli inizi: vedere se nel ragionamento sull'aggettivo eterologico, autologico, eccetera, sul chiedersi cioè se eterologico sia uno o l'altro di queste due possibilità, cioè vedere se c'era un qualche errore di ragionamento. Ma è un ragionamento così banale che è molto difficile immaginarsi che ci stia qualche problema dentro. I problemi stavano nei concetti stessi, cioè era la possibilità di definire concetti qualunque, come per l'appunto prendere gli aggettivi, dividerli in due classi, nominare queste due classi e ripetere il trucco che si era già fatto prima, chiedersi se questi aggettivi si predicano o no di se stessi. Stava lì il vero problema. In quello cioè che si chiamava all'epoca il principio di comprensione, l'idea che a qualunque proprietà corrispondesse l'insieme degli oggetti che soddisfano questa proprietà. E allora ecco che sia Russell che un altro suo collega che si chiama Zermelo cercarono di affrontare questo problema, di limitare questo principio di comprensione, di far vedere o di restringere, diciamo così, il fatto che le proprietà potessero sempre essere considerate in maniera estensionale attraverso gli oggetti che le soddisfano. Russell propose nel 1908, quindi vedete qualche anno dopo la scoperta del suo paradosso, nel frattempo Frege ormai aveva abbandonato la logica, distrutto anche psicologicamente tra l'altro da questa scoperta, si dedicò da quel momento in avanti ai fondamenti della geometria e non intervenne più, diciamo, nella storia. Però dicevo, nel 1908 Russell incominciò a trovare una possibile soluzione che lui identificò in quella che oggi si chiama la teoria dei tipi. In che cosa consiste questa teoria dei tipi? È presto detto sull'esempio che abbiamo già fatto prima. Abbiamo preso aggettivi come corto, lungo, ma avremmo potuto chiamarli, non so, verde, rosso e così via. Gli aggettivi sono ad un certo livello. Ma quando noi incominciamo a fare un aggettivo come autologico ed eterologico che si riferisce a sua volta ad un altro aggettivo, ecco che la teoria dei tipi ci dice, beh, questo aggettivo come eterologico, autologico, sta a un livello superiore degli aggettivi che abbiamo considerato prima e dunque non possiamo chiederci se è dello stesso genere di quelli che avevamo al livello inferiore. La teoria dei tipi stratifica gli aggettivi o le proprietà o i concetti e così via in tante classi, infinite classi praticamente, e cerca di evitare che si chieda di un qualche cosa che sta ad un certo livello le stesse proprietà che invece stanno ad un altro livello. Ora, questo è certamente un modo per risolvere il paradosso, semplicemente perché il paradosso scompare, nel senso che quando io chiedo l'aggettivo eterologico è eterologico o autologico, e dico non lo posso fare, non posso farmi questa domanda, perché autologico o eterologico possono essere solo gli aggettivi di primo livello. Loro, essi stessi, autologico ed eterologico, sono aggettivi di secondo livello e non possiamo chiedere degli aggettivi di secondo livello se hanno le proprietà di quelli del primo livello. Però questo è come legarsi le mani e di dire, vabbè, il paradosso è lì e noi facciamo finta di non vederlo. Infatti la teoria dei tipi non fu accettata molto giustamente, diciamo così, dai logici. Russell fu abbastanza deluso di questo fatto e ancora nella sua autobiografia filosofica, che scrisse quando ormai aveva quasi 90 anni, si chiama La mia vita in filosofia, si lamenta di questo fatto. Disse, bah, insomma, la teoria dei tipi mi sembrava un buon modo di uscire dalle difficoltà che io stesso avevo creato, ma non fu accettata. E infatti questo è vero. In matematica, per esempio, invece di cercare una soluzione logica ai problemi creati dal paradosso di Russell, si è preferito introdurre un approccio assiomatico, quella che si chiama oggi per esempio la teoria di Zermelo-Frenkel, e questo approccio è stato abbandonato. Però Russell forse non sapeva a sufficienza, perché poi è stato rivendicato più o meno a partire dagli anni in cui poi è morto, gli anni 70 in avanti, perché oggi nell'informatica invece il fatto di tenere questa stratificazione, di distinguere in tipi le proprietà e gli aggettivi, è diventata fondamentale per quelli che sono i linguaggi di programmazione, non a caso che si chiamano tipati. Ed ecco che allora in qualche modo l'uso della teoria dei tipi si è rivitalizzato nell'informatica e non è stata completamente tempo perso o fatica sprecata. Ma dobbiamo ritornare invece agli inizi del secolo, non alla fine del secolo, e vedere che cosa successe a Russell. Russell scrisse molti libri dedicati a questi argomenti, in particolare una trilogia composta anzitutto da un primo libro nel 1903 che si chiama I principi della matematica, naturalmente l'ho detto in italiano ma lui scriveva in inglese, si chiamava The Principles of Mathematics, un libro molto ponderoso, 700 pagine, senza nemmeno una formula, scritto un po' alla maniera dei dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo, cioè in linguaggio naturale, in cui si affrontano le problematiche dei fondamenti della matematica, e c'è una lunga appendice, 1903, ho detto prima che il paradosso di Russell era del 1902, quindi un'appendice in cui si tratta di questo nuovo paradosso. Ma poi venne la teoria dei tipi e nel 1910 fino al 1913 Russell produsse quello che è forse il libro più importante, sicuramente che lui ha scritto, ma forse il libro più importante della logica del Novecento e quindi probabilmente dell'intera storia della logica, eccettuato forse l'organon di Aristotele. Questi tre libri, sono tre volumoni, si chiamano I Principia Mathematica. Molto modestamente il titolo è un riferimento all'opera principale di Newton, che si chiamava appunto I principi matematici della filosofia naturale. Questo spiega anche un po' l'atteggiamento di Russell, che sicuramente non era una persona modesta, si vedeva un po' come il Newton della logica e della matematica e credeva di aver per l'appunto risolto tutti i problemi. Era un'opera che in teoria avrebbe dovuto avere 4 volumi, era scritta a 4 mani, non perché ogni mano un volume, ma semplicemente c'erano 2 autori, lui, Bertrand Russell, e un altro filosofo molto noto che si chiamava Alfred North Whitehead. Non fu mai finita perché ad un certo punto quello che si voleva dimostrare, cioè il fatto che si poteva descrivere in linguaggio puramente logico, completamente formalizzato, i fondamenti della matematica, era già stato dimostrato dai primi 3 volumi. Il problema vero che stava dentro I principi a matematica era che il paradosso di Russell non era stato risolto. Perlomeno era stato quasi risolto, eccetto per il fatto che c'era bisogno di usare qualche cosa che non apparteneva alla logica, in particolare ad esempio l'assioma dell'infinito. Bisognava postulare l'esistenza di insiemi infiniti e questo postulare era qualcosa che a Russell ovviamente non andava bene, non era una riduzione alla logica, non era un modo logico di far vedere che gli insiemi infiniti esistevano, era semplicemente il tentativo di dire mi serve il concetto di infinito, non lo posso definire logicamente, dunque lo postulo come assioma. E queste rimangono un po' come delle macchie, diciamo così, nei principi a matematica. Qualche anno dopo Russell scrisse quello che forse è il suo capolavoro invece, 1918, che si chiama L'introduzione alla filosofia matematica. È un libro molto più corto dei principi della matematica, è un libro non scritto in maniera formale come I principia matematica ed è un capolavoro di divulgazione. In questo libro Russell racconta lo sviluppo dei fondamenti della matematica, per l'appunto, e finisce questo libro con un capitolo, o perlomeno verso la fine, in cui si cita un allievo di Russell, un signore che poi divenne anche lui un famosissimo filosofo, anzi la rivista Time nel 2000, quando dovette decidere chi erano i personaggi più importanti del secolo, in filosofia scelse per l'appunto questo signore, che si chiamava Ludwig Wittgenstein. Ora, cosa fece Wittgenstein? Quali sono gli avanzamenti rispetto alla filosofia di Russell e quale fu il modo in cui Russell reagì all'attacco, come lo chiamò lui nel titolo di un capitolo del suo libro, di Wittgenstein?
Nel 1911 il giovane Ludwig Wittgenstein, allora 22enne, si reca a Cambridge per seguire le lezioni di Bertrand Russell, in quegli anni già famoso studioso. All'inizio tra i due filosofi c'è un'intesa immediata. Russell scrive: «È apparso un tedesco sconosciuto, ostinato e irragionevole, ma credo per niente stupido». Wittgenstein è infatti un allievo geniale, che passa molte ore con il maestro per discutere di logica e di molte altre questioni filosofiche. Nonostante l'iniziale affinità elettiva, i due filosofi sono di carattere profondamente diverso. Russell misurato, garbato e socievole, Wittgenstein irrequieto, nevrotico e solitario. Russell viene tuttavia conquistato da Wittgenstein e scrive: «Lo incoraggerò di sicuro. Forse farà grandi cose. Gli voglio bene e sento che risolverà i problemi che io sono troppo vecchio per risolvere». Ed è ciò che in parte accadrà, ma il rapporto tra allievo e maestro si svolge su binari contorti, tra avvicinamenti e allontanamenti dovuti alla divergenza delle loro posizioni, ma anche all'irrequietezza di Wittgenstein, che lo porta talvolta a sparire per lunghi periodi. Un giorno Wittgenstein parte alla volta della Norvegia per vivere in una capanna in una località remota e isolata. Torna dopo 2 anni allo scoppio della Prima Guerra Mondiale per arruolarsi volontario nell'esercito austriaco. È convinto che il contatto con la morte gli farà capire il valore della vita. L'incomprensione tra Wittgenstein e Russell nasce proprio da una diversa concezione dell'esistenza. Nel pensiero di Wittgenstein sono sempre vive un'esigenza etica e una tensione religiosa che sono invece assenti nella riflessione di Russell. Questo aspetto, accanto alla divergenza delle posizioni sulla logica, porta gradualmente alla separazione delle loro strade e al reciproco allontanamento.
Prima di parlare dell'attacco di Wittgenstein a Russell, è forse interessante notare una coincidenza, forse casuale, il fatto che Russell scrisse il suo libro nel 1918, l'introduzione alla filosofia matematica, in prigione. Ora, non è che ci si debba eccitare molto, non aveva ammazzato nessuno, anzi era andato in prigione proprio perché non voleva ammazzare nessuno, era un pacifista all'epoca. Erano gli anni della prima guerra mondiale, ormai la guerra mondiale stava avvicinandosi alla fine. Russell aveva parlato molto duramente contro l'intervento dell'Inghilterra nella guerra mondiale e quindi si beccò una condanna a 6 mesi di galera. Ora, quelle erano galere ovviamente molto diverse da Guantanamo, tanto per dire, o dal gulag sovietico. Erano le galere inglesi. Russell poi racconta nella sua autobiografia, diceva, ma stare in galera sembrava semplicemente di stare in una crociera, perché si era confinati in una nave, non si poteva andare da nessuna parte. L'unica seccatura è che si era costretti a condividere le cabine con altri detenuti, ovviamente, però c'erano anche dei vantaggi. Ad esempio il fatto che oggi noi diremmo che non squillava il telefono, all'epoca non suonava il campanello della porta, non c'erano visite, quindi si poteva lavorare tranquillamente. Russell aveva una vita molto movimentata, lui riceveva a settimane alterne 2 signore che erano le sue 2 amanti, erano tutte e 2 sposate ad altre persone, e Russell, insomma, era un libertino di cui parleremo, insomma, un pochettino più avanti, anche gli aspetti della sua concezione etica e morale. Comunque stava scrivendo questo suo libro in prigione, scontando questa sentenza di 6 mesi, e si chiedeva dove fosse finito questo suo studente Ludwig Wittgenstein, che era originario invece dell'Austria e che aveva studiato con lui a Cambridge e poi era scomparso perché, naturalmente, essendo tedesco, stava dall'altra parte del fronte. Però la cosa interessante era che anche Wittgenstein era in prigione, però questa volta stava in Italia, era stato catturato, era andato anzitutto volontario in guerra dalla parte dei tedeschi, era stato catturato dalle parti di Cassino e poi era stato messo in prigione. E anche lui in prigione stava pensando alla logica. Vedete che la logica può perlomeno salvare la sanità mentale delle persone quando finiscono in prigione o nei campi di concentramento. Che cosa aveva fatto Wittgenstein di tanto sofisticato, tanto ardito, da far definire per l'appunto da parte di Russell attacco quello che era il suo pensiero? Beh, Wittgenstein aveva attaccato l'idea dei principi a matematica di Russell e Frege da un punto di vista che oggi è estremamente moderno. Aveva sostenuto, in fondo, che i principi a matematica, benché fossero 3 tomoni e avessero dovuto essere in origine perlomeno addirittura 4, si erano dimenticati di metà della logica, cioè si erano interessati di quello che oggi si chiamerebbe in filosofia del linguaggio la sintassi, cioè il modo in cui le parole si mettono insieme per formare delle frasi a partire da dei componenti che vengono chiamati, per esempio, i connettivi, particelle come e, o, se, allora, non e così via, oppure altre particelle che si chiamano quantificatori, cioè nessuno, qualcuno, tutti, eccetera. Ebbene, dicevo, costruire delle frasi a partire da componenti semplici e poi soprattutto fare dei ragionamenti seguendo regole formali. Ora, tutto questo naturalmente fa parte del linguaggio, in particolare fa parte del linguaggio matematico, e quindi era giusto che Russell e Whitehead se ne occupassero nei principi a matematica, ma Wittgenstein diceva si sono dimenticati dell'altra faccia della medaglia, perché quando noi parliamo non seguiamo soltanto delle regole formali, bensì pensiamo ai significati, pensiamo alla verità, a quelli che si possono chiamare i valori di verità di una proposizione, se una proposizione sia vera oppure falsa, e questi sono i due valori di verità più classici e sono anzi gli unici che nella logica classica vengono usati, anche se oggi poi ci sono logiche che hanno molti altri valori di verità diversi, ma questo è un altro campo sul quale non diremo niente di più. Quindi l'attacco di Wittgenstein era fondamentale, il fatto che Russell si fosse dimenticato della semantica. Wittgenstein scrisse un libro che divenne anch'esso famoso, anzi più famoso forse del principio matematica, perché anzitutto il principio matematica nessuno li lesse. Essendo scritti in linguaggio formale, erano una dimostrazione che certe cose si potevano fare, ma certo non erano cose da leggere. Invece il libro di Wittgenstein era un libricino molto smilzo, in realtà solo 7 capitoli. Il 7° capitolo, il più famoso di tutti, citato anche a sproposito spesso, e diceva semplicemente: su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Sembra un bel aforisma naturalmente, ma invece era una questione molto importante di logica, cioè Wittgenstein aveva scoperto che c'erano delle cose indicibili dentro il linguaggio non può parlare di tutto, in particolare Wittgenstein diceva non può parlare della sua forma logica, non può parlare della sua sintassi, della sua semantica all'interno di esso stesso. L'idea di Wittgenstein poi era un'idea molto generale, tra l'altro addirittura un'idea vecchia come il mondo, perché risaliva agli stoici. Wittgenstein sosteneva, beh certo, noi studiamo il linguaggio, ma lo studiamo non perché ci interessa il linguaggio di per sé, ma perché il linguaggio da una parte riflette il nostro pensiero, è un riflesso di ciò che avviene dentro la nostra mente, quindi studiando le strutture del linguaggio noi riusciamo a capire qual è la struttura del pensiero umano. E dall'altra parte, ancora più importante, il pensiero riflette la struttura del mondo. Noi pensiamo in un certo modo, per esempio organizziamo le nostre frasi in soggetto, verbo, complemento, eccetera, soggetto, predicato, complemento, perché così è fatto il mondo. La classificazione fondamentale del linguaggio che divide le parole in sostantivi, aggettivi e verbi corrisponde a ciò che c'è nel mondo, perché i sostantivi sono gli oggetti, gli aggettivi sono le proprietà che questi oggetti hanno e i verbi sono le azioni che questi oggetti compiono. E allora ecco che studiare il linguaggio da una parte significa studiare il pensiero e dall'altra parte significa studiare la struttura del mondo. E allora questa naturalmente è una filosofia molto attraente, tra l'altro anche molto comoda, perché se uno vuole studiare il mondo basta che studi il linguaggio, se ne sta a casa propria, no? E le strutture del linguaggio gli dicono come è fatto il mondo, anche molto pericoloso, no? Però quindi in qualche parte anche ingenua, talmente ingenua che ad un certo punto poi Wittgenstein si accorse di essersi dimenticato di qualche cosa e allora poi ritornò con un secondo libro che si chiama Le ricerche filosofiche, una nuova filosofia e così via, ma questo è un altro discorso. La cosa fondamentale è che in questo suo libro, primo libro, che si chiamava Trattato Logico-Filosofico, in latino perché fa sempre fine scrivere in latino, quindi Tractatus Logico-Filosoficus, così come i principi a matematica erano anche loro in latino, eccetera, diceva in questo libricino Wittgenstein introduce quella che Russell considerava veramente una novità essenziale, l'idea di tavola di verità. L'idea che si possa prendere una proposizione e decidere se quella proposizione è sempre vera, semplicemente considerando tutti i possibili valori di verità che essa può avere, e se per tutte le possibili combinazioni di questi valori di verità la proposizione è sempre vera, allora ecco che questo significa che la proposizione è una tautologia. Tautologos vuol dire qualcosa che parla di se stesso, no? E tautologia significa per l'appunto qualche cosa che dice per la sua stessa forma di essere sempre vera. Russell non era convinto che l'approccio di Wittgenstein al linguaggio fosse quello giusto. Diceva, ma in fin dei conti, ecco qui che abbiamo due approcci completamente diversi. Da una parte il mio approccio, quello sintattico, cioè è vero ciò che si può generare attraverso certe regole a partire da certe verità prese agli inizi per buone, quelli che si chiamano oggi gli assiomi. Wittgenstein invece sostiene le verità logiche sono quelle tautologiche, quelle che sono sempre vere in tutti i mondi possibili, cioè da un punto di vista semantico. Sembrava una contrapposizione completa, anche perché Wittgenstein stesso la pensava così. Nel trattato logico-filosofico dice Russell ha sbagliato tutto, il mio approccio è quello corretto. Chi aveva ragione fra questi due galli nel pollaio? La cosa interessante è che questi due approcci sono equivalenti. Sono esattamente la stessa cosa, sono due modi diversi di vedere la stessa cosa. Il fatto di dimostrare che ciò che si può dimostrare nella teoria di Russell, nell'approccio di Russell, sintatticamente, e ciò che si può dimostrare nell'approccio di Wittgenstein, semanticamente, è esattamente la stessa cosa, è quel contenuto di quello che oggi si chiama il teorema di completezza della logica, cioè le verità che si possono dimostrare partendo dagli assiomi, seguendo delle regole logiche, sono esattamente le tautologie. Ora, questo vuol dire che si sbagliavano sia gli uni che gli altri, sia Russell che Wittgenstein, a credere di dover combattere, in un caso il maestro, nell'altro caso l'allievo, perché i loro approcci erano complementari, erano due modi diversi di vedere la stessa realtà. E oggi noi, nei nostri corsi di logica, per l'appunto, dimostriamo questo teorema di completezza, facciamo vedere i due approcci e dimostriamo come esattamente queste due cose combaciano. Nessuno dei due, però, dimostrò questo teorema, né Russell né Wittgenstein. Questo è uno sviluppo successivo di quegli stessi anni. Ci fu un logico americano, di origine in realtà polacca, credo, che si chiamava Emil Post, e fu lui che dimostrò questo teorema di completezza, questa corrispondenza fra l'approccio sintattico e l'approccio semantico. Però bisogna dire una cosa, che sia Russell che Wittgenstein in realtà, o soprattutto meglio Wittgenstein, si erano limitati a una parte molto circoscritta della logica, quella che si chiama la logica proposizionale. Non consideravano invece, non considerava Wittgenstein il problema molto più complicato di che cosa sia una tautologia nella cosiddetta logica predicativa, dove ci sono operatori come quelli che ho citato prima, quantificatori, tutti, qualcuno, nessuno, eccetera. La logica moderna oggi queste cose le ha completamente risolte e introiettate. C'è una nozione molto più complicata di tautologia che si applica anche alla logica predicativa. E la cosa interessante è che il teorema di corrispondenza, cioè l'approccio sintattico e l'approccio semantico, sono due versioni complementari della stessa cosa, continua a valere. Chi dimostrò questo teorema fu un giovane che aveva 24 anni all'epoca, nella sua tesi di laurea, un giovane che in realtà poi divenne più importante nella storia della logica sia di Russell da una parte che di Wittgenstein dall'altra, che si chiamava Kurt Gödel. Gödel è un po' considerato l'analogo di Aristotele per la logica. Aristotele e Gödel sono considerati i due logici più grandi, così come Newton e Einstein sono considerati i due fisici più grandi. Quindi qui si tratta di un caso di un allievo, perlomeno intellettuale, che supera i maestri, sia Russell che Wittgenstein. Ma Gödel è passato alla storia per aver scoperto una cosa ancora più interessante, un'altra magagna, se così possiamo chiamarla, dei principi a matematica, ma ancora più fondamentale di quella sulla quale aveva messo il dito Wittgenstein. Perché in fondo il problema che Wittgenstein aveva scoperto nei principi a matematica era semplicemente che si poteva arrivare agli stessi risultati usando un'altra via, invece che usando la via semantica, usando la via sintattica. Però da questo punto di vista Russell e Whitehead avevano già ottenuto tutto quello che si poteva ottenere. Il problema affrontato da Gödel è un altro, ed è passando oltre la logica, andando verso la matematica in particolare, partendo dall'aritmetica, che cosa succede? Per Russell naturalmente non c'era differenza. Russell credeva o sperava, che si sarebbe poi potuto fare, di ridurre l'aritmetica e più in generale la matematica alla logica. E allora lo studio della logica sarebbe stato l'unico studio sensato e importante della matematica. Però abbiamo già detto che il programma logicista, che ricordiamoci era già stato introdotto da Frege e poi era stato sviluppato da Russell, aveva dei problemi. Nei principi a matematica Russell era stato costretto ad usare assiomi come quello dell'infinito, che in realtà non erano puramente logici. Però aveva in qualche modo circoscritto le difficoltà, ce n'erano tre di questi assiomi in realtà che non erano perfettamente logici. Russell pensava che in futuro qualcuno avrebbe potuto aggirare questi ostacoli, ridurre tutta la logica, tutta la matematica alla logica e dunque risolvere il problema e completare il programma. Quello che invece Gödel fece vedere è che le cose non stanno così. Ma non stanno così non perché Russell non era stato sufficientemente intelligente da trovare il sistema giusto, ma perché il sistema giusto non c'è. Dicevo, quello che Gödel dimostrò è forse il teorema più famoso del Novecento, se non della storia. Il famoso teorema di Gödel, per l'appunto, che si può parafrasare in maniera molto semplice, anche se poi naturalmente questo nasconde molte sottigliezze che ci stanno dietro filosoficamente. E anzitutto è un teorema che ha a che fare con la verità e la collega con la dimostrabilità. Ora, come mai queste due nozioni filosofiche così importanti devono essere collegate fra loro? Beh, perché la verità è qualcosa di metafisico. Si può immaginare che la verità sia ciò che Dio con la sua onniscienza può vedere e decidere se una frase, una proposizione matematica o logica sono vere o false. Invece la dimostrabilità è il modo in cui noi umani guardiamo a queste cose. Noi sappiamo che qualcosa è vero quando riusciamo a dimostrarlo. Ed ecco che abbiamo queste due nozioni, la verità e la dimostrabilità. E allora il teorema di Gödel dimostra, notate, dimostra, quindi noi lo sappiamo come uomini perché abbiamo di fronte una dimostrazione, dicevo, dimostra che se prendiamo una qualunque teoria matematica che abbia un minimo di potenza, per esempio la teoria dell'aritmetica dei numeri interi, allora le verità sono molto di più di ciò che si può dimostrare. Oppure, se volete dirle in un altro modo, ci sono delle verità indimostrabili. Allora, questo anzitutto è qualcosa che i magistrati direbbero che hanno sempre saputo, perché se voi pensate ad esempio ai processi di mafia, si è sempre saputo che ci sono verità indimostrabili. E a volte si sa che una certa persona è un mafioso, a volte si sa che ha commesso un certo delitto, ma non c'è la prova. Ecco, questa è la differenza. Ma che queste cose potessero succedere nella matematica, certo questo è qualcosa di inaspettato ed è questo il motivo per cui Gödel è diventato così famoso e così importante, perché ha dimostrato che dentro la matematica c'è questo problema, cioè che la verità è molto più estesa di ciò che gli uomini possano sapere, che nessun sistema matematico può mai essere completo. Nel senso di dimostrare tutte le verità. Ci saranno sempre delle cose che questo sistema non decide, che lascia indecise, e in particolare questo è vero per il sistema dei principi a matematica di Russell. Ma come ho detto, la colpa non è di Russell e di Whitehead perché non sono stati a sufficienza intelligenti da trovare il sistema giusto, bensì il problema sta nel fatto che il sistema giusto non c'è, non c'è nessun sistema che sia onnicomprensivo. Ed ecco che questo ha portato molto avanti naturalmente la logica matematica, in particolare dai tempi di Frege, Russell e di Wittgenstein, è stato un salto di qualità che Russell non ha mai capito nella sua vita, fino a quando è morto ha sempre pensato che quelli di Gödel non fossero dei teoremi ma fossero dei paradossi e che quindi in qualche modo ci fosse qualche pasticcio che bisognasse poi risolvere e così via. Prima di concludere questo discorso sul teorema di Gödel, vorrei dire che i metodi che Gödel ha usato per dimostrare il suo teorema si sono poi rivelati essere dei metodi universali. Prima di tutto si è scoperto negli anni 50 che la forma del teorema di Gödel è la stessa struttura del processo di riproduzione della vita del DNA. E quindi ecco che ci sono delle strane connessioni tra quello che succede nella logica pura e quello che succede invece nella natura. E dall'altra parte, forse più importante ancora per la vita quotidiana di tutti noi, nel 1936 un altro giovane, che si chiama Alan Turing, che qualcuno di voi forse conoscerà perché ormai è stato protagonista di tanti film, ad esempio Enigma, perché durante la guerra è stato uno di coloro che sono riusciti a decifrare il codice Enigma dei tedeschi, usando per l'appunto i metodi logici. Ebbene, dicevo, nel 1936 Turing ha cercato di riformulare i teoremi di Gödel in una maniera che fosse più comprensibile, cioè usando un concetto che perlomeno astrattamente tutti noi possiamo capire meglio che non le dimostrazioni matematiche, cioè il concetto di una macchina che in qualche modo decide se una proposizione è vera oppure falsa. La macchina di Turing era una macchina astratta, una macchina che lui si inventò sulla carta per poter tradurre questi teoremi di Gödel, e oggi questa macchina è stata costruita, è stata implementata ed è quello che si chiama il computer. Quindi vedete come queste cose partono da problemi completamente astratti, ridurre la matematica alla logica, si arriva a problematiche invece che non vengono risolte, per esempio avere un sistema come quello di Russell e Whitehead che non dimostra tutte le verità, lo si trova questa debolezza del sistema attraverso un teorema come quello di Gödel, che è un teorema molto complicato, si riformula questo teorema, si ottiene una nozione di macchina astratta che poi si applica nella pratica e diventa il fondamento dell'informatica moderna. E questo è il motivo per cui questi teoremi sono così importanti, perché stanno alla confluenza di tre aree molto diverse. Da una parte c'è la filosofia, perché i problemi della logica, come abbiamo detto, sono partiti da Platone e Aristotele, hanno percorso la filosofia medievale, Kant e così via, e sono arrivati fino a Russell e White. Dall'altra parte c'è la matematica, perché Gödel ormai era un logico matematico, si interessava di logica dimostrando teoremi, e quindi c'è una confluenza fra la logica e la matematica. Ma poi di lì sono partiti invece gli studi sui fondamenti dell'informatica, e questo è il motivo per cui oggi la logica e i risultati di Russell e di White e di Wittgenstein e Gödel eccetera sono studiati in tre tipi diversi di dipartimenti, cioè in filosofia, in matematica e in informatica. Questo è ciò che Russell ha lasciato in eredità a noi tutti dal punto di vista filosofico, matematico e anche informatico. Ma naturalmente non è la fine della sua vita, perché Russell ha smesso di studiare la logica, di interessarsi alla logica nel 1925 ed è morto nel 1970. Quindi dobbiamo ancora concludere un po' questa avventura intellettuale e anche umana di un uomo che è morto a 98 anni e lo facciamo subito. Dopo il 1925 Russell abbandonò la logica, però naturalmente continuò a lavorare, a produrre libri, anzi la gran parte del centinaio di libri che lui scrisse in tutta la sua vita fu scritta per l'appunto a partire dal 1925. Anzitutto si tratta di libri a volte divulgativi. Russell aveva una vita molto movimentata, il fatto che abbia avuto 4 mogli e molte più amanti naturalmente e figli con persone diverse ci fa capire che avesse bisogno tra l'altro di alimenti per tutte queste famiglie che teneva tutte insieme come se fosse un circo a più piste, e incominciò per l'appunto a fare il divulgatore. Alcuni dei più bei libri di divulgazione scientifica sono stati scritti da Russell, e questo fa parte della sua eredità, forse allo stesso livello, se non intellettuale, perlomeno di efficacia espositiva, delle sue opere invece più tecniche legate alla filosofia e alla logica. Il capolavoro forse divulgativo di Russell è quello che si chiama l'ABC della relatività. Russell aveva una grandissima capacità di leggere, si dice che sia la persona che ha letto di più in tutta la storia dell'umanità, si dice 100.000 libri, anche se fare un calcolo porta a delle conclusioni quasi assurde, perché 100.000 libri in 100 anni fa 1.000 libri all'anno, cioè significa 3 libri al giorno. A cominciare dalla culla, naturalmente, questo è un po' eccessivo forse, si possono sfogliare 3 libri, però rimane il fatto che aveva una capacità enorme di assimilare, per esempio già negli anni 20, quando la relatività era ancora un qualcosa di molto nuovo, di una novità da un punto di vista scientifico, lui riuscì a darne un'esposizione meravigliosa facendo degli esempi estremamente chiari e accattivanti, e questo divenne un successo che è ancora stampato ai giorni d'oggi. Recentemente, 2 o 3 anni fa, c'è stata una nuova edizione ancora dell'ABC della relatività. In parte questo è dovuto al fatto che la relatività è come Venere, è nata dalla spuma del mare belle fatta. La spuma in questo caso erano i capelli di Einstein, no? È uscita dalla sua testa ed è così. Nel caso della meccanica quantistica le cose sono più complicate, perché la meccanica quantistica è cambiata parecchio nel corso degli ultimi 70 anni. Russell scrisse un ABC dei quanti anche, che all'epoca ebbe successo, ma che oggi forse è completamente passato di moda e in particolare è fuori commercio. Ma Russell, il motivo per cui ne parliamo e per cui è così popolare, fu un filosofo a tutto campo, non soltanto da un punto di vista tecnico, nel senso che si interessò per esempio di teoria della conoscenza, di analisi della mente, eccetera, scrivendo dei libri tecnici per filosofi, ma perché divulgò idee più generali sull'etica, per esempio, divenne anche un simbolo quasi per il libero pensiero. 2 dei libri più famosi che Russell scrisse sono libri che hanno a che fare, uno con l'etica matrimoniale e sessuale, e si chiama Matrimonio e Morale, del 1929, e l'altro invece con la religione, si chiama Perché non sono cristiano, che invece degli anni 50, credo 1954. Matrimonio e Morale fu un libro che causò un grandissimo scandalo. Russell era un libero pensatore, oltre che un libertino anche, viveva come predicava e predicava molto liberamente. Per esempio alcune sue posizioni, tipo dire gli studenti universitari sono nell'età più propizia per esempio per i rapporti sessuali, eppure li si vuole tenere un pochettino al guinzaglio con le briglie corte, fino a quando non si sposeranno, questo è un atteggiamento sciocco. Perché non fargli fare agli studenti dei matrimoni di prova, oppure dei matrimoni a termine, di modo che non siano costretti ad andarsi a cercare le ragazze, oggi diremmo in discoteca, no? Oppure i ragazzi naturalmente dall'altra parte, vivano una vita sentimentale e affettiva abbastanza stabile, e poi però insomma si separino tranquillamente se non vogliono sposarsi dopo che hanno finito gli studi e così via. Naturalmente potete immaginarvi, questi erano gli anni 30, nell'Europa e nell'America conservatrice, dopo il crollo di Wall Street e così via. Quando Russell arrivò nel 1940 negli Stati Uniti, poco prima che si mettesse l'embargo alle traversate transoceaniche, e quindi lui rimase poi negli Stati Uniti per tutta la durata della guerra, non poté più tornare in Inghilterra, si trovò ad insegnare all'Università di New York, al City College. E però il fatto che avesse scritto questi libri, naturalmente provocatori, anche libertini, da un certo punto di vista forse esaltava gli studenti che avevano di fronte a sé un maestro che finalmente potevano seguire invece di combattere. Dall'altra parte preoccupava, mi immagino, molti genitori. In particolare la madre di una ragazza che non poteva seguire i corsi di Russell, perché i corsi di Russell all'epoca erano insegnati in un collegio per soli uomini e quindi non ci si poteva nemmeno iscrivere se uno era una donna. Però questa madre si sentì preoccupata del fatto stesso che Russell esistesse e che fosse a New York e lo denunciò di fronte ai probiviri dell'università. Si fece un processo e l'università si piegò poi alla sentenza di questo processo. Russell fu condannato per essere lascivo, afrodisiaco, libidinoso e così via. Queste sono proprio le parole che furono usate dal giudice nel 1940. E lui si trovò senza lavoro, perché naturalmente nel momento in cui l'università, il City College, l'aveva rifiutato, nessun'altra università poi si prese la briga di accettarlo. Quindi fu costretto a rimanere negli Stati Uniti con la sua famiglia senza avere un reddito, non poteva usare i soldi che gli erano stati lasciati in Inghilterra. Lui era un lord, tra l'altro, inglese, un ereditiero, suo nonno era stato primo ministro dell'Inghilterra, no? E così via. Quindi si trovò in difficoltà anche. E allora che cosa fece? Trovò un mecenate che gli diede uno stipendio per vari anni perché lui scrivesse un libro di divulgazione, come sapeva fare tra l'altro meravigliosamente. Lui scrisse quello che divenne il suo più grande successo e uno dei più bei libri di storia della filosofia, se non il più bello che siano mai stati scritti. Si chiama Storia della filosofia occidentale. Tanto per cominciare è interessante notare questo aggettivo, occidentale. In genere i filosofi scrivono storia della filosofia, punto. E poi se uno le sfoglia si accorge che in realtà, per esempio, la filosofia indiana, la filosofia cinese non sono nemmeno trattate. Qualche filosofo sostiene addirittura che quelle non sono filosofie. L'unica filosofia, ovviamente, qualcuno sostiene che sia quella che si fa o in greco o in tedesco, ma anche coloro che sono più gentili no, sostengono che l'unica filosofia è quella che si fa in Occidente. Le altre sono parodie o perlomeno forme inferiori di filosofia. Russell non la pensava così, evidentemente. Scrisse nel titolo appunto Storia della filosofia occidentale, è un libro in tre volumi che tratta appunto la filosofia greca, la filosofia scolastica e moderna e poi quella contemporanea, ed è un modo meraviglioso di approcciarsi alla filosofia, perché si sente che Russell sta parlando non tanto ai suoi lettori quanto agli autori di cui sta trattando, e quindi quando parla di Cartesio, di Leibniz, di Kant eccetera, gli dice però certo questo autore no, ha fatto questo errore, non ha capito questo e così via. Sembra di sentirli parlare direttamente. La storia della filosofia occidentale di Russell oggi è considerato uno dei più grandi successi e uno dei più bei libri di divulgazione, e è talmente bello che diede a Russell la fama di essere per l'appunto un grande scrittore, e questa fama gli meritò niente meno nel 1950 che il premio Nobel per la letteratura. Non è la prima volta, naturalmente non c'è il premio Nobel per la filosofia, però altre due volte dei filosofi hanno ottenuto il premio Nobel per il modo in cui scrivono più che per le cose che dicono. Uno è stato Bergson negli anni 30 e l'altro è stato Sartre nel 1964, che però l'ha rifiutato, uno dei pochi casi di rifiuto del premio Nobel, e l'altro per l'appunto è Russell 1950. La modestia di Russell abbiamo già accennata alcune volte, il fatto che fosse 1950 lui subito disse ma è il terzo anniversario, il terzo centenario centenario della morte di Cartesio. Cartesio, come voi sapete, morì andando a lavorare per la regina Cristina di Svezia. Cartesio era, chi ha letto il discorso del metodo se lo ricorderà, il discorso del metodo incomincia dicendo: questo libro l'ho scritto dentro una stufa. Evidentemente era uno molto freddoloso, no? Stufa significa ovviamente, no, una stanza di come c'era all'epoca, no, molto calda. E Cartesio andò in Svezia, la regina Cristina si alzava delle ore assurde la mattina. Cartesio era abituato, come spesso fanno i francesi, per esempio Proust, a dormire fino a mezzogiorno nel suo letto. Insomma, fece delle strapazzate e dopo un paio di mesi morì. E Russell disse: è vero, adesso vado a Stoccolma a prendere il premio Nobel e spero di non fare la fine di Cartesio. Come mai aveva questo problema? Perché un paio d'anni prima era andato effettivamente nel Mare del Nord ed era successo un incidente. Russell aveva ormai quasi 80 anni, aveva 78 anni, e l'aereo su cui viaggiava cadde nel Mare del Nord, ci furono molti morti, ma Russell si salvò a nuoto, facendo 2 chilometri a nuoto, e naturalmente si prese un raffreddore, però insomma qualche cosa naturalmente doveva succedere. E quando arrivarono i giornalisti a chiedere al famoso filosofo che cosa aveva pensato nel momento in cui nuotava, no, e si aspettavano ovviamente delle risposte filosofiche estremamente profonde, lui disse: ho pensato che l'acqua era molto fredda, no? E questo dà anche un po' un senso dello spirito, l'umorismo che Russell aveva. Poi raccontò questo episodio molte volte e disse: a me mi ha salvato il fumo, perché lui fumava la pipa e si era messo nello scompartimento, nella sezione dell'aereo dove stavano i fumatori, per l'appunto. I morti erano tutti invece nella sezione dei non fumatori, che evidentemente era più difficile da raggiungere, perlomeno per la dinamica dell'incidente, dalla porta.
Durante tutta la sua vita e sino alla morte, Bertrand Russell difende gli ideali di pace e di giustizia e lotta per il disarmo nucleare. L'ultimo obiettivo della sua attività pacifista è la guerra del Vietnam, uno dei conflitti più cruenti del Novecento, che causa milioni di morti tra combattenti e popolazione civile. La questione vietnamita si inserisce verso la fine degli anni 50 nella contrapposizione tra le due superpotenze della Guerra Fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica. Per scongiurare la crescita dell'influenza sovietica nel sud-est asiatico, gli americani appoggiano nel Vietnam del Sud un governo anticomunista, mentre il Nord è governato dal leader rivoluzionario comunista Ho Chi Minh. All'inizio degli anni 60, tra i due fronti, filo americano e filo sovietico, scoppia una guerra lunga e sanguinosa. In un'escalation di violenza, il numero di militari americani impegnati nel conflitto cresce progressivamente, e con esso il dissenso nei confronti dell'intervento statunitense, sia all'interno degli Stati Uniti che nel resto del mondo. A partire dal 67 nasce tra i giovani delle università americane un movimento di contestazione che ben presto si diffonde anche in Europa e vede nell'opposizione alla guerra uno dei temi più forti della protesta. Negli ultimi anni della sua vita, Russell si lega a questi movimenti nel contestare l'intervento militare statunitense e fonda, in collaborazione con Sartre, il Tribunale per i Crimini di Guerra, che si pronuncerà per la condanna, seppure solamente simbolica, degli Stati Uniti d'America. Russell muore nel 1970 a quasi 98 anni, dopo una vita interamente dedicata alla pace.
E Russell prese il premio Nobel, divenne naturalmente un'istituzione, benché avesse ormai 80 anni, e continuò a essere considerato, così come già aveva fatto con Matrimonio Morale, un simbolo di pensiero libero e liberale, se non libertino. Nel 1961 fece un sit-in a Trafalgar Square contro la guerra in Vietnam e fu di nuovo arrestato. Nella sua autobiografia racconta la sua gioia di poter essere ancora una volta arrestato, ormai premio Nobel, quindi naturalmente non fustigato o messo ai ferri. Fu arrestato con la moglie, stette in galera una settimana e divenne di nuovo il simbolo della resistenza studentesca alla guerra in Vietnam. Tanto che qualche anno dopo, nel 1966, creò quello che si chiama ancora oggi il Tribunale Russell contro i crimini di guerra in Vietnam. Era un tribunale che naturalmente non aveva la possibilità di implementare le proprie sentenze, però processò gli Stati Uniti d'America, fece venire a testimoniare moltissime persone dall'Indocina a testimoniare sui tipi di bombardamenti, sul napalm, sulla guerra stessa, condannò gli Stati Uniti per genocidio e poi divenne per lunghi anni un punto di riferimento dei pacifisti. Quindi vedete che personalità estremamente variegata e sfaccettata. Si pensava che Russell fosse a un certo punto diventato immortale o indistruttibile perché non moriva mai. E però un giorno, nel 1970, anche lui concluse la sua vita a 98 anni e viene ricordato ancora oggi come forse uno dei più versatili filosofi del Novecento, proprio perché, a parte i suoi lavori di logica ai quali abbiamo dedicato la maggior parte di questa nostra conversazione, in realtà spaziò su tutte le parti della logica, dalla teoria della conoscenza alla teoria della mente, alla probabilità, all'epistemologia, alla filosofia del linguaggio, e quindi effettivamente può a buon diritto essere considerato, se non il maggiore filosofo del secolo, sicuramente uno dei più influenti.
Bertrand Russell è unanimemente considerato uno dei padri della filosofia analitica, questo movimento che si diffonde in Inghilterra all'inizio del Novecento e che poi ha segnato di sé gran parte della filosofia del nostro secolo, sia in area americana sia in area inglese, poi dopo diffondendosi anche in altre, diciamo così, civiltà filosofiche come in Germania, in Francia, in parte anche in Italia. Russell a questo punto introduce un nuovo stile di far filosofia, molto spesso con brevi argomenti, brevi saggi, osservazioni taglienti, una grande cura rivolta agli argomenti e una grande ricerca di concretezza nelle affermazioni, nelle giustificazioni. In un certo senso è anche un ritorno a certi aspetti originari della filosofia. Tutto sommato si potrebbero vedere elementi di filosofia analitica nella cura dell'argomentazione, per esempio nella filosofia di Socrate. Oltre che filosofo, Russell è stato quello che si dice un poligrafo, cioè ha scritto fra l'altro quasi 100 libri, trattando temi come il problema della religione, il problema della morale, il problema del matrimonio, temi che riguardano la vita di tutti con uno stile piano, accessibile e con sempre una grandissima attenzione alla concretezza, alla chiarezza dell'argomentazione e, ripeto, a quest'ironia che è uno dei tratti costanti del pensiero di Russell. Tra l'altro gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura, perché appunto riesce a travasare argomenti filosofici in uno stile estremamente chiaro, estremamente lucido e persuasivo. Russell fu anche un uomo molto impegnato politicamente, in particolare fu impegnato sotto il profilo del pacifismo. Fu inizialmente anche imprigionato durante la Prima Guerra Mondiale perché si dichiarava pacifista, cioè si dichiarava anche contrario al conflitto tra la Francia e la Germania. Ebbe altri problemi invece, sempre legati al suo forte anticonformismo negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, e lo troviamo ancora molto anziano, poco prima della morte, a fare di sit-in delle manifestazioni contro la guerra del Vietnam. Quindi abbiamo la figura di un non solo di un grande filosofo, ma anche di un intellettuale a tutto tondo, capace di condensare in sé tutti gli spiriti di un tempo, gli umori di una contingenza storica e le esigenze della giustizia e della ragione.